tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
È uscito lo scorso anno il secondo lavoro degli Who, la formazione folk metal mongola per l'appunto, intitolato Rumble of Thunder, che si apriva proprio con questa This is Mongol Warrior Souls, per l'occasione ricantata qui dagli Who insieme a William Duval. Come sapete è il nuovo tra virgolette, perché sono già parecchi anni che ha preso il posto dello scomparso purtroppo Layne Staley all'interno degli Alice in Chains. Chissà cosa ne pensa di questa canzone che abbiamo appena ascoltato il nostro Marco Biondi, a cui do il buongiorno in collegamento da Milano. Ciao Marco, buongiorno.
Buongiorno Emilio, siamo Radio Rock. Io credo che solo Radio Rock poteva suonare una band rock mongola.
Sì, dall'altro.
No, incredibile, è una bella.
Li seguiamo anche da un po', tra l'altro, perché insomma sono una band molto, molto interessante.
Sì, molto interessante. Fra l'altro ho visto delle foto loro, adesso mi ha incuriosito, io non li conoscevo, voglio andarmi a vedere anche dei video, perché vedo che hanno delle chitarre anche particolari, che suonano con un archetto gigantesco, sai, l'archetto tipo violino,
sì.
Più grande, e suonano la chitarra anche con quel tipo di archetto. Fra l'altro loro si ispirano anche all'impero mongolo turco, tanto è vero che nei loro testi ci sono poesie che risalgono addirittura a quel periodo.
Penso. Assolutamente sì, sono molto proud, sono molto orgogliosi della loro, diciamo, anche perché la Mongolia effettivamente insomma è stata un paese, un posto insomma con una storia millenaria e di conquiste, di grandi insomma di regni veramente sterminati. Pensiamo soltanto alla figura di Genghis Khan, che è stato o Genghis Khan, come si dovrebbe dire, che è stato veramente un condottiero non proprio tenerissimo, ecco, diciamo così, però che insomma ha conquistato veramente mezzo mondo. Quindi hanno primeggiato e vogliono in qualche modo tenere alta la bandiera, no, del loro essere mongoli.
E fanno bene, fanno assolutamente bene.
Insomma, è una proposta molto interessante. Senti Marco, di che parliamo quest'oggi? Che cosa ci proponi?
Guarda, oggi partiamo da una delle mie riflessioni, delle segmentali che mi faccio ogni tanto, no? No, un giorno stavo lavorando su discorsi musicali e ho notato come dal 1967 al 1977, quindi in soli 10 anni, all'epoca, la musica cambiò totalmente. Cioè si passò paradossalmente da Sgt. Pepper's dei Beatles all'esplosione del punk rock, che sono due mondi completamente diversi fra di loro, no? In mezzo ci fu di tutto. Ci fu l'esplosione del glam rock, ci fu il prog, in Italia ci furono i grandi cantautori, ma anche all'estero, anche in America esplose Dylan, a fine anni 60 esplose Led Zeppelin, quindi un fenomeno dietro l'altro. In Italia, se vado a vedere quello che è scoppiato negli ultimi 10 anni, andiamo indietro di 10 anni, arriviamo al 2013, quindi da oggi, non è cambiato un cazzo fondamentalmente.
No, niente, zero più
cioè,
o meno.
C'era Get Lucky dei Daft Punk in classifica, Mengoni vinceva Sanremo, c'erano l'amorose Fabri Fibra, c'erano gli U2 e One Republic, c'era Fede, c'era Lady Gaga, Katy Perry, Ligabue. Se poi andiamo indietro di ulteriori 5 anni, attenzione, quindi dal 67 andiamo all'81, quindi parliamo quei 15 anni, lì ci fu veramente un'evoluzione della musica incredibile, ripartendo sempre da Sgt. Pepper's. Lì siamo passati, ok, per il punk, ma anche per la disco music, per il prog, per l'esplosione dell'hard rock, per il glam, per l'elettronica dei Kraftwerk e di Bowie, appunto i grandi cantatori italiani, ma anche il fenomeno dark, i new romantic, cioè quanta roba c'è stata in quel periodo lì.
Ti posso dire, Marco,
se andiamo indietro di 15 anni da oggi, bene o male è la stessa cosa, quindi evidentemente il suono oggi, mi viene da dire, si è molto standardizzato, o sbaglio?
È assolutamente così, è una cosa molto triste, al di là dell'aspetto meramente qualitativo, e già su questo ne potremmo parlare chiaramente, anche se secondo me sono uscite negli ultimi 15 anni dei dischi di grande valore, però dal punto di vista proprio strettamente legato alle rivoluzioni musicali, cioè alle grandi ondate di generi musicali che hanno prodotto cose pazzesche, come è stato anche nei primissimi 90 per il grunge, ma insomma quel quindicennio lì è stato forse irripetibile, e quindi la domanda che possiamo fare ai nostri ascoltatori questa mattina è perché tutto è diventato, no, così statico, così uguale a se stesso. Io non vorrei, sai che ieri stavo dando un'occhiata alle statistiche sugli atti violenti per esempio negli anni di piombo, no? Cioè prendendo l'anno 1977, leggevo una roba del tipo che nel solo 1977 sono stati commessi tanti atti di violenza, ma parliamo anche per esempio dei sequestri, ma per non parlare delle rapine, dei furti. che per, diciamo, per arrivare a quel numero dobbiamo tornare indietro a 10 anni della nostra storia, quindi anni profondamente violenti, e che forse però, chiaro, non vogliamo tornare a quella violenza, però forse quella violenza nascondeva anche l'altra faccia della medaglia, anche una grande creatività, non so, mi viene da immaginare, perché altrimenti non riesco a capire cosa possa essere, no, l'elemento che fa la differenza. Tu che dici, Marco?
Ma sai, so che oggi in tanti settori si usa un termine che per carità va benissimo, ma è quello che probabilmente ferma certa evoluzione, che è questa familiarità, no? Anche nella musica c'è questo suono familiare, sì. Dove in Italia, per esempio, abbiamo avuto comunque tanti fenomeni ultimamente, no? Abbiamo avuto l'esplosione della trap, abbiamo avuto l'esplosione di grandi nuovi cantautori come Gazzelle o Calcutta, per fare qualche nome. Sono esplosi tantissimi nomi negli ultimi anni, da Madame a Blanco a Tananai, aggiungete chi volete voi, sì. Però si ha il che sia sempre la stessa menata alla, sì, fine, non, sì, c'è un percepito di rivoluzione di, è suono, no? Di rivoluzione musicale, bene o male è sempre la solita roba. Probabilmente il fatto di avere questa familiarità, dove, cos'è la familiarità? È proporre qualcosa di nuovo che suoni come qualcosa già ascoltato, no? Quindi la novità non deve far paura a un ascoltatore, per non far paura all'ascoltatore si fanno cose nuove, riprendendo suoni bene o male riciclati fondamentalmente. Questo vale in tanti settori a livello artistico, purtroppo, e credo che forse è questa familiarità che blocca un po' tutto. Cosa ne dici tu?
Può darsi, guarda, io magari lo chiediamo ai nostri ascoltatori. Io in realtà vorrei fare una domanda un pochino più specifica, cioè vorrei chiedere qual è l'album o l'artista che sono stati per voi rivoluzionari, cioè che se sono recenti, anche recenti, però altrimenti se sono del periodo che abbiamo detto, 67-81, vediamo un po', facciamo una mini statistica di quali sono, no? Cioè dischi non semplicemente belli, ma che hanno segnato un po' uno spartiacque, no Marco? Cioè che dopo l'ascolto dei quali la vostra vita musicale, ma forse anche in generale la vostra vita, non è stata più la stessa, quindi che hanno creato, che hanno fatto una vera propria rivoluzione nel rock o diciamo nel rock, insomma, in qualsiasi altro genere musicale, cioè quali potrebbero essere, insomma, no, quegli artisti e quegli album che vi hanno rivoluzionato la vita. Partiamo da questa domanda, 3899 106 600, vediamo che esce fuori. Marco,
sì,
però
io credo che tutti noi abbiamo qualche album o qualche artista, sì, che comunque ci ha dato tanto e ci ha fatto cambiare il modo di pensare anche, no? Ci ha proprio rivoluzionato dentro.
Sì, adesso vediamo che cosa esce fuori, perché magari qualche forse l'abbiamo un po' trascurato, ma magari qualche disco rivoluzionario può essere uscito anche negli ultimi 15 anni. Io un pochino ne dubito, però insomma, con tutto che, ripeto, non sono uno di quelli che dice negli ultimi 15 anni non è uscito niente di buono, è tutta monnezza, è tutto... No, ci sono state delle cose fantastiche, dei dischi veramente molto molto belli. Qui parliamo però di un altro livello, non è il livello del valore artistico, diciamo così, da 10, da 8, da 2, da 7, ma è un discorso proprio di rivoluzione e di cambiamento, cioè imprimere un cambiamento. I Beatles, per esempio, non si sono inventati nulla, hanno preso vari generi musicali, ma ne hanno rielaborati in un modo così personale che hanno impresso un cambiamento, cioè hanno determinato poi un suono, no, in qualche modo. Vabbè, vediamo un po' che ci dite. 3899 106 600, fra poco vi leggiamo. Intanto partiamo musicalmente da dove, Marco?
Partiamo con l'unione di due rivoluzionari di tanti anni fa che hanno veramente rivoluzionato la musica. Partiamo da Jimi Hendrix, che riprende una canzone di Bob Dylan, la rifà a modo suo, la stravolge completamente, e qui entreremo in un altro discorso di cover veramente personalizzate e stravolte, e partiamo quindi con All Along the Watchtower.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. Hey!
Jimi Hendrix con All Along the Watchtower, su una canzone di Bob Dylan, la reinterpretazione insomma leggendaria, iconica di Jimi Hendrix. Marco Biondi, ci sono tantissimi messaggi di dischi e artisti rivoluzionari, ovviamente te ne leggo un po', che dici?
Bene, bene. Sì, leggiamoli subito, grazie.
Allora, guarda che secondo me alcuni ti sorprenderanno. Partiamo da Guns N' Roses, Appetite for Destruction, che vabbè, però non siamo nel periodo che indicavi tu, quindi insomma siamo già fuori. Motorcycle, Demon Box, anno 1993. Io adesso li scrivo tutti quanti questi dischi, e poi dischi rivoluzionari per voi, ovviamente, e poi facciamo una bella grafica, la mettiamo sui nostri social e vediamo se ne vengono fuori anche degli altri. Sentiamo,
ma vai. Duval padre o Duval figlio? Duval
è sparissimo, e sentiamo ancora, vai.
Mi ricordo, ero piccolo 3-4 anni, andavamo nella casa al mare, erano 6-7 ore di viaggio in Calabria, no?
Sì.
Mio padre c'aveva il disco dei Red Hot, che era una specie di best of ai tempi in cui era appena uscito One Hot Minute, se non sbaglio.
Sì, ok.
E quindi c'ero io a 4 anni che... Prima Californication, yeah, capito? Da lì in poi rock, quindi... Sì,
beh, un'ottima educazione, direi, no Marco? Educato con i Red Hot Chili Peppers già da piccolo, a 4 anni
con i Red Hot Chili Peppers, onore al padre.
Tanto sei giovanissimo. Vabbè, Rage Against the Machine, ci scrive qualcun altro. Jimmy fu uno dei primi artisti, Jim Morrison, tutta la discografia, quindi Doors, tutta la discografia. Mi avvicinai al rock per la prima volta a 17 anni e Jim fu uno dei primi artisti che sentì. Poi qualcun altro ci scrive ciò che va definito bene la parola rivoluzionario, che può essere un termine soggettivo. Beh, rivoluzionario sono quei dischi che hanno creato una rivoluzione in noi, cioè che quindi sono stati, come detto già prima, spartiacque, no? Per certi versi, Marco, è giusta la...
Quelli che ti aprono una nuova visione sul mondo e sulla vita, quelli dopo l'ascolto dei quali tu ti accorgi che non sei più quello di prima, ma che ti hanno dato tanto e ti hanno fatto crescere e ti danno una visione nuova, no?
Poi ci scrivono i Tool, li trovo abbastanza rivoluzionari, Primus, Nirvana, Pixies, Doors, Zappa. Vediamo se ci indicate anche proprio i dischi specifici, così.
Ciao belli.
Ciao.
Allora, se devo pensare a un album che ha sicuramente rivoluzionato la mia vita, è stato il primissimo, è stato Three Imaginary Boys dei Cure.
Sì.
Assolutamente. E facevo la terza media quando l'ho ascoltato, per un mese non ho ascoltato che quest'album.
Okay.
Subito dopo, un po' di anni dopo, mi ha sconvolto Altra dei Depeche Mode.
Bene, bene, sì.
Ho scoperto l'elettronica. Tutto,
bene, bene, ci sta, ci sta anche questa. Vediamo un po': Cure, Gary Numan, Dance, Clash, Sandinista. Scusate, Death Can Dance, Dark Throne, Blaze in the Northern Sky e Morbid Angel, Altar of Madness. Mi hanno fulminato. Quindi siamo passati anche al metal, caro Marco. Rox, Toys in the Attics degli Aerosmith anni 70, Bytoni, i Maiden con Number of the Beast, per me i Live in Cleveland 2011 dei Rush. Vedi come cambiano poi gli anni, le decadi. Poi ascoltavo gli 883 affini, mio padre mi ha messo in mano un CD dei Cream, da lì ho capito tutto e ora so cosa ascoltare. Cioè, per lui il colpo di fulmine, la folgorazione sulle vie di Damasco è stata un disco dei Cream, e ci sta ovviamente. The Final Countdown mi ha avvicinato al rock proprio quando uscì, quindi siamo nella metà anni 80 più o meno. Live al Wembley dei Queen, l'album che mi ha sconvolto, Quadrofinia degli U. Poi sentiamo ancora,
Amma Gamma dei Pink Floyd,
sì.
Moon Dance di Van Morrison, of course,
sì.
E il terzo dei Led Zeppelin di quel periodo lì,
sì.
Sono quelli con
devo dire, Marco, apro una piccola parete, che sui Led Zeppelin ognuno c'ha il proprio disco rivoluzionario, perché i primi quattro sono talmente belli, poi anche gli altri, però i primi quattro sono talmente belli che ognuno si sceglie il suo, no? Quindi insomma...
Sì, è vero. Anch'io ho il terzo, se devo scegliere uno di quei quattro.
Ecco, infatti io...
È una questione generazionale, no? Perché anche in base all'età che hai sei più legato al primo, al secondo, al terzo.
È vero.
Al primo ovviamente, la vera rivoluzione la fece il primo ovviamente, perché ci fu questo suono clamoroso che arrivò tutto un tratto molto forte, no? Con una produzione tra l'altro fantastica, curata da Jimmy Page, e fu qualcosa veramente... Sono contento che molti nominano anche i Doors, perché io credo che il primo album dei Doors sia stato qualcosa di mai sentito prima. Se vi calate nel periodo storico in cui uscì, vi accorgerete che la musica attorno era completamente diversa. I Doors portarono questo primo album con questo suono ai limiti del psichedelico, mischiando il rock con questi testi clamorosi di Jim Morrison, e quella fu una grande rivoluzione che fecero i Doors, secondo me.
Tra l'altro qui ne arrivano tantissimi: Pwnars dei Van Graaff Generator, Animals senza dubbio. Da adolescente già ascoltavo rock classico e moderno, ma l'album che mi ha rivoluzionato è stato Ok Computer. Guarda, in realtà ci siamo un pochino dilungati, perciò adesso devo mandare la pubblicità, però torniamo subito dopo la pubblicità con la seconda canzone scelta da Marco quest'oggi, e continuate se vi va a scriverci al 3899 106 600 il vostro personalissimo disco rivoluzionario che ha fatto, diciamo, una rivoluzione dentro di voi, e vediamo un po'. Poi faccio una piccola statistica, Marco, vediamo un po' quali sono le decadi che vincono, insomma un po' un'idea ce l'ho. Torniamo fra pochissimo, non vi muovete.
Radio Rock Podcast.
Riverside con Landmine Blast. Vi abbiamo chiesto questa mattina, siamo letteralmente sommersi dai vostri messaggi al 3899 106 600. Marco, abbiamo chiesto quali siano i dischi, e devo dire che sta uscendo fuori nel panorama degli album più rivoluzionari delle vostre vite, cioè quelli che vi hanno proprio per i quali c'è un prima e un dopo, diciamo così, no? Che hanno un po' fatto la differenza. C'è, devo dire, molto molto, secondo me si riflette molto anche l'età anagrafica dei nostri ascoltatori, nel senso che ciascuno poi indica probabilmente un disco legato anche proprio al suo percorso di vita, no? al suo sbocciare, alla sua adolescenza, momenti insomma in cui ha conosciuto il rock, probabilmente, no? Perché escono fuori dei nomi. Guarda, ti faccio ascoltare un po' di nomi, Marco, e vediamo che cosa esce. Dai. Poi allora, Ho Flaga Disco Pax con Bachelite, Giorgio Canali Tutti Contro Tutti, Mechanical Animals di Marilyn Manson e The Slim Shady EP di Eminem, poi Atom Heart Mother dei Pink Floyd, Harvest di Neil Young, Tutti ci sentiamo un po' soli, e lui lo racconta in modo fantastico, ci scrive Luca. Poi c'è chi cita semplicemente, genericamente, Giancarlo, Elvis Presley, Dark Side of the Moon, The Doors, A Day at the Races, Paranoid per Anto. Poi sentiamo ancora chi c'è, vai.
Buongiorno, buongiorno. Io, anche se conoscevo già i grandi classici o comunque artisti più famosi, sì, o album più storici, ma secondo me American Idiot mi ha dato proprio una svegliata. Bene. Non so che c'ha quell'album, l'ho consumato, sì, proprio.
Green Day, e siamo già, se non sbaglio, Marco, primissimi 2000 qui, quindi
sì, esatto,
insomma qualcosa. Made in Japan dei Purple, Led Zeppelin 3, Black Sabbath, scrive Marco, l'album omonimo, quindi il primo dei Black Sabbath, e poi questa raccolta mi ha sconvolto l'adolescenza. Non ho ancora caricato la foto perché appunto siamo pieni di vostri messaggi, ma scommetto che è la raccolta dei Beatles, quella blu, cioè quella dell'ultimo periodo, diciamo così, dei Beatles, quella in cui loro si affacciano dagli uffici della EMI e sono già con il look, capelli lunghi, barba, eccetera eccetera. In the Court of the Crimson King ha cambiato il mio concetto di musica, ci scrive Guido. Se parliamo di album che hanno rivoluzionato la mia vita e le mie scelte future, Electric Ladyland di Hendrix. Gli altri album li citavo, per gli anni 77-81 uno Alverman, il Black Album dei Metallica e mille altri, poi magari torniamo a leggerli, però insomma, Marco, qui veramente sono, c'è un po' di tutto, c'è veramente di tutto.
Sì, perché poi ci sono gli album della fase adolescenziale che sono quelli che ti formano, no? Ma ci sono album che poi scopri durante il tuo percorso di vita, cioè non per forza sono quelli adolescenziali quelli che poi ti segnano, o meglio ti segnano all'inizio, ma ti possono segnare anche durante il percorso di vita. Io ricordo quando uscì Definitely Maybe degli Oasis, fu un cataclisma, perché non c'era nulla di simile in giro, no? Andarono a ripescare con quell'album sonorità del passato, facendo le proprie, fu a suo modo una rivoluzione. In Italia l'abbiamo vissuta poco, perché purtroppo in Italia abbiamo scoperto gli Oasis più col secondo album che col primo, ma Definitely Maybe, se vi calate nel periodo storico in cui uscì, fu davvero a suo modo una rivoluzione, così come altri degli anni 90 poi hanno regalato tanta roba, cioè il grunge fu una rivoluzione musicale importante pure, lì eravamo già un pochino più adulti, però vedi, al di là dell'età, durante la tua vita arrivano momenti, vari momenti, no? Dove arriva qualcuno a dirti guarda che però c'è anche questa visione del mondo, non c'è solo la tua.
Sai che questa cosa che tu dici della che dicevamo proprio all'inizio di puntata delle rivoluzioni che mancano, no? Possono essere forse riferite, almeno da quello che leggo qui, agli ultimi proprio 10-15 anni, perché ancora, guarda, primi 2000 sono ancora molto citati, fino al 2005, così arriviamo con dei dischi che hanno, per chi li ha citati evidentemente, per chi li ha ascoltati, a non finire, sono stati rivoluzionari. Negli ultimi 15 anni siamo un po' scarichi, sto dando un'occhiata così veloce anche alle liste delle cose che non ho ancora letto, perché sono veramente tanti, ce ne sono...
Fra l'altro ricordiamo una cosa, Emilio, hai detto 15 anni, io restringo ancora di più il cerchio, adesso non voglio dare le colpe a nessuno, attenzione, non fraintendetemi, però negli ultimi 10 anni c'è stata la nascita e l'affermazione del digital store di Spotify in modo particolare. Dico questo perché vi dico questo dato che può far capire tante cose. Ogni giorno su Spotify vengono caricate 70.000 canzoni,
sì.
Cioè ogni giorno. Ok, sì. No, in un mese, in sei mesi, in una settimana, ogni giorno il 25% di questi brani non viene proprio ascoltato da nessuno, restano con zero streaming.
Pazzesco.
Quindi,
pazzesco.
Nonostante oggi sia veramente incredibile, 25% non si rifila nessuno, hanno zero ascolti. Quindi è vero anche che oggi tutti possono pubblicare tutto, ma non c'è più selezione a questo punto. Cioè, se io, Emilio, faccio un 3 minuti facendo così. Io posso pubblicarlo, capisci?
Certo, certo.
Non c'è più selezione.
C'era l'esperimento, adesso non ricordo più di chissà quale band, ho letto qualche anno fa forse, ma neanche troppo, un paio d'anni fa, provocatoriamente hanno pubblicato su Spotify un album fatto tutto di tracce vuote, tutte tipo John Cage appunto, no? Tutte quante di silenzio, e se tu vai e lui dice noi prendiamo poco, però prendiamo diritto d'autore perché abbiamo fatto questa operazione, la gente va a ascoltare queste tracce che sono completamente vuote e a noi ci pagano diritto d'autore perché insomma, Spotify ci riconosce quel pochino, insomma. Che, però ecco, la dice lunga sul fatto che puoi pubblicare un disco lunga. Perché non è che lo devi vendere quel disco lì, è in streaming e ci è va streaming, incuriosito sì. Chi ha l'abbonamento Spotify, quindi è proprio cambiata completamente la fruizione e quindi l'idea di mettere di fare veramente il disco epocale in cui c'è la copertina, l'artwork, il concept, è tutto molto più complicato, no? da ipotizzare, da pensare di mettere in piedi.
Infatti io ritorno su un discorso che ho sempre fatto e che è un po' scomodo, magari qualcuno non sarà d'accordo sicuramente, però la tanto maltrattata discografia, che sembrava tutte le colpe della musica, no? Andassero sulla discografia, certo ha fatto tanti errori negli anni, sicuramente ha fatto tanti errori, però almeno selezionava, almeno tutta la feccia la bloccava, no? La bloccava e non la pubblicava. Oggi in realtà tutta la feccia va in onda sul digital store, questa certo. È la verità.
Vedi, mi incuriosisce molto questo fatto, no? Come ti dicevo prima, poi ascoltiamo la prossima canzone che prima abbiamo citato, guarda la combinazione. Abbiamo citato American Idiot, un amico ha citato American Idiot e poi scrive qualcun altro il DVD del concerto Bullet on a Bible dei Green Day tutti i sabati mattina quando non andavo a scuola, visto almeno un centinaio di volte, VIT. E poi qualcuno citava il Black Album, anzi più di uno di voi ha citato il Black Album, qualcun altro dice, beh, Ride the Lightning veramente, Metallica, avevo 11 anni precisamente con le campane del brano Forum the Beatles e The Doors, quindi chiaramente cambiano anche a seconda della, come giusto che sia, no? Dell'età di chi scrive. Marco, che ascoltiamo adesso invece?
No, adesso ascoltiamo un brano che ha rivoluzionato, un genere soprattutto che ha rivoluzionato sicuramente la musica, però ho notato che nessuno ha nominato gli AC/DC, com'è possibile?
È vero, almeno nei messaggi che ho letto fino adesso, adesso abbiamo sicuramente lì...
Scateniamo
una bomba, però effettivamente sì, è strano, chissà perché, chissà, non sto vedendo ancora Rust in Peace dei Megadeth e Toxicity dei System of Down, Bon Jovi, Billy Idol, Bryan Adams e poi però Folgorazione... Images and Words dei Dream Theater, lì ho capito che la musica può essere anche molto di più. Vabbè, poi vedremo dopo se qualcuno citerà gli AC/DC. Sì. Sì. Vediamo.
Ok, adesso vi porto invece in un genere che vabbè, nel 77 quando esplose fu un'autentica rivoluzione, parlo del punk che però non si è esaurito nel 77, o meglio in quell'anno è durato veramente poco, ma si è fatto notare abbondantemente. In realtà il punk è ritornato in varie fasi, tante band nate quell'anno, nate subito dopo, hanno caratterizzato gli anni 80, c'è stata la nuova esplosione l'esplosione degli anni 90, la nuova esplosione degli anni 2000, e il punk sta tornando anche oggi sotto forma di pop punk e comunque vive e vegeto. Io per rappresentarlo ho scelto un gruppo che non so se ti piace, Emilio.
Ma guarda, poco poco, Bad Religion. Poco poco.
Ho scelto i Bad Religion con Suffer.
Benissimo, Suffer, Bad Religion. Senti un attimo, Marco, qui ti faccio, ti sì, faccio ridere forse. Qui passiamo da, senti questa, Dark Side of the Moon, Giordano, e ci sta, no, ovviamente, Pink Floyd, certo. Perché papà il vinile a casa e lo metteva nel giradischi, a chi mi scrive Teatro d'ira dei Maneskin. Serio però, serissimo. Vabbè, cioè serio, nel senso, perché ci sta. Ma anche Greta Van Fleet con Hymn for Peaceful Warrior. Ma poi, vabbè, ovviamente Red Hot, Radio Ed, ok, computer abbiamo detto, Ten, U2, oh, Regatta de Blanc, Police. Ieri ero a pranzo, caro Marco, con un amico, il quale mi ha detto candidamente, io stavo per rovesciare il tavolo, mi ha detto, sai quei dischi bellissimi, e per carità, che però proprio odio, odio, non sopporto, Regatta de Blanc dei Police. Io ho detto, ma no, come fai? Poi però ci ho pensato e ho detto, sai che io dei dischi classici non ce n'è uno proprio che dico, no, questo qui proprio non riesco a digerire, perché sarà che poi col tempo li ho riascoltati un po' tutti e devo dire che ho trovato, no, il perché, il motivo per il quale sono dei classici, no? Però non riuscirei, avrei veramente grosse difficoltà a dirne uno. È stato molto coraggioso mio amico, perché
beh sì, ma Police, anzi soprattutto quei Police furono a loro modo rivoluzionari, crearono un genere nuovo, non mai sentito prima, fu affascinante ascoltarli. E tra l'altro sono uno di quelli che sostiene che i Police purtroppo sono durati troppo poco, non ho mai amato la volta pop di Sting quando sì, quelli si sono sciolti, però quelli poi sono gusti, sia chiaro. Ma sai, i classici, secondo me l'amore per i classici dipende anche da se un artista ti piace e quanto ti piace. Se un artista non lo sopporti, può fare anche l'album più storico, vero, del mondo, ma probabilmente ti appartiene poco, no?
È verissimo. Senti qua, allora, Pleasant Dreams dei Ramones, che è una bellissima scelta secondo me, molto particolare. Blur dei Blur, quindi l'album omonimo di Blur, Is Is It degli Strokes, Fever to Tell degli Yeah Yeah Yes e American 4 di Johnny Cash. Tutte scelte molto curate, molto particolari, rivoluzionarie, sì, perché no, possono esserlo. Rock in Rio dei Maiden e Images and Words dei Dream Theater, Nevermind e Toxicity. Poi sentiamo ancora velocemente qualche voce.
Allora, per me, vostra voce. I primi quattro dei Led Zeppelin, appunto, sì, che state parlando, perché sono argentino, stavamo in guerra con l'Inghilterra, sì, per le Falklands o sì, le Malvinas, che dir sì, si voglia, sì, e la musica internazionale era un po', diciamo, che vietata dai militari, quindi mia madre mi faceva ascoltare in bagno, mentre mi faceva il bagnetto, ero piccolo, mi ricordo, avevo 4 anni, sì, mi faceva ascoltare i Led Zeppelin di nascosto.
Beh, è fantastica questa, bellissima, di una, beh, giustamente 1982, sei in guerra, il tuo paese è in guerra con l'Inghilterra, non puoi ascoltare Led Zeppelin. Zeppelin, quindi ci sta.
È vero.
Senti un po', beh, però qui vogliamo proprio il disco della rivoluzione, eh? Key Day dei Radiohead, sì. E poi ascoltai Stay alla, alla radio e, e acquistai Station to Station del Duga, da lì boom. Poi vediamo ancora.
Buongiorno ragazzi. Ciao. Allora, album che mi hanno cambiato la vita quando ero adolescente, ragazzetto proprio, Nevermind dei Nirvana e il Black Album. Invece ultimamente devo dire sì, che mi hanno colpito molto gli Idols e per me sono molto sì, sottovalutati, sono un gran gruppo anche dal vero, vivo, so potenti.
Bene,
buona
bene,
giornata.
Per dire che ci sono delle cose molto, molto interessanti anche uscite negli ultimi anni, no? Quindi insomma,
beh, un album che... scusa Emilio, un sì, album che ha sconvolto un po' tutti, credo, perché è talmente diverso da quello che hanno fatto fino ad ora, è il nuovo degli Arctic Monkeys. Io credo che a suo modo sia un album assolutamente rivoluzionario.
Sì, cioè io immagino tranquillamente che un ragazzo che oggi ha, per dire, non so, 16 anni, 17 anni, magari possa citare, o 18 anni, possa citare fra 20 anni il disco degli Arctic Monkeys come disco che gli ha cambiato la vita e che gli sì, ha fatto scoprire
Fountains D.C. a loro modo, i Fountains D.C. per chi li ascolta oggi, se uno non ha vissuto certa musica del passato ti lasciano un segno, no?
Allora c'è l'amico di Mondadori di Parco Da Vinci che espone i nostri gadget, i gadget di Radio Rock, ma espone anche dei vinili sopra. Riconosco Fountains D.C., riconosco Green Day con Duki, Blink 182, come no, e dice sono questi, li ho messi vicini ai vostri gadget, grandissimo. Smashing Pumpkins con Avador, Master of Puppets comprato da Disfunzioni Musicali a San Lorenzo a Roma appena uscito, e poi c'è, vediamo ancora qualcun altro.
Ciao Emilio,
che...
ciao Marco.
Sì, ciao
Emilio. Sicuramente Toxicity, ciao. Perché
Toxicity
sia come album che come singolo, perché poi io sparavate a nastro,
quindi colpa nostra, diciamo, colpa di Radio Rock. Qualcuno dice forse non hanno citato gli AC/DC perché gli AC/DC sono sempre attuali, quindi non li, beh, questa dovrebbe essere interessante, cioè non li vedi come una cosa come dire archiviata nel passato, no? Sono una band che hai ancora nel tuo presente, li ascolti ancora, e quindi potrebbe darsi, non so.
Ma, sai, mi sono venuti in mente gli AC/DC ragionando prima, perché ho notato come le nuove generazioni, i ragazzini di oggi di 13, 10, 14 anni, uno dei gruppi con cui crescono sono gli AC/DC, perché sono ovunque nei film, nei film d'animazione tipo in casa, sai, queste cose qua,
sì,
ricorrono tanto i loro brani, quindi questa generazione sta crescendo anche con gli AC/DC. Noi che l'abbiamo vissuta probabilmente ci ha lasciato un segno inferiore, punto di domanda?
Chissà, sì, può essere, non lo escludo. Americana degli Offspring, comprato con i soldi del volantinaggio, là ho scelto il rock. Io sono cresciuta, ci scrive invece Sis, con i vinili dei Genesis di mia madre e Pink Floyd, quindi va bene, insomma, è chiarito. In fase adolescenziale, Dream Theater con Sins From a Memory mi hanno letteralmente folgorato e da lì mi hanno sempre accompagnata. C'è chi cita anche i Sex Pistols, poco citati, devo dire, questa mattina. Talking Heads, assolutamente. Mi hanno sempre affascinato le campane, quindi c'è qualcuno che, diciamo così, Carlos, preso dalle campane, dice, quindi ovviamente Ride the Lightning da un lato, Metallica, ma dall'altro anche Who May Do degli AC/DC per Hell's Bells,
esatto.
E quindi qualcuno ci dà gli AC/DC, Litfiba Pirata, Favorite Worst Nightmare degli Arctic Monkeys, se l'ho consumato insieme a Enema of the State. E Marco, potremmo andare avanti così per altre tre ore, penso, quindi insomma forse ci fermiamo, proviamo a fare una grafica in cui ci mettiamo tutti questi dischi meravigliosi e vediamo se è rimasto fuori qualcosa di particolarmente significativo, e chiudiamo con...
Senti,
che
ma in
cosa?
Chiusura, qual è stato l'album che a te ha rivoluzionato la vita invece?
Guarda che è complicato, ci stavo pensando prima, è veramente molto complicato, forse direi prima ancora del punk direi gli Iron Maiden, sai? Qualcosa degli Iron Maiden, quindi sì direi gli Iron Maiden. Adesso non so quale disco, forse Number of the Beast probabilmente, okay. Direi che quello è stato un po' lo spartiacque per cominciare poi ad ascoltare il rock. Da lì poi c'è stato il punk, però insomma forse tornando proprio indietro nel tempo, poi ci sono stati i dischi spartiacque, nel senso che poi inizi a ascoltare bella musica, e poi ci sono quelli anche che stabiliscono un'inversione nel gusto, no? Cioè che ti fanno cambiare gusti musicali, no Marco? Quindi sono cambiamenti di tipo diverso. Va bene, con cosa chiudiamo?
Chiudiamo con un album epocale. Molti hanno vissuto questo cambiamento, hanno vissuto questo uragano che ci ha travolto tanti anni fa. Eravamo negli anni 90, il grunge stava esplodendo in quel momento, e allora andiamo a pescare da Nevermind e Nirvana. Chiudiamo con un pezzo chiamato Drain You.
Bene, io Marco ti ringrazio, ti do appuntamento a lunedì prossimo. Marco Biondi in collegamento da Milano. Grazie Marco, a lunedì, noi torniamo domani.
Grazie a voi.
Ciao Marco, Livio, ciao. Torniamo domani con il The Rock Show alle ore 6, chiudiamo con il Nirvana. Ciao a tutti, tra pochissimo Marco e Tatiana, senza Tatiana in realtà, quindi solo Marco, Muscala in Gagarin. One baby to another says I'm lucky to meet you.
Meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.